Un saluto da Sergio Benoni, benvenuti anche quest'oggi all'ascolto di Extra Live, il nostro spazio quotidiano in diretta qui dal Radio X Social Club, la nostra nuova casa all'Exma in via San Lucifero. Trascorreremo i minuti davanti a noi in compagnia di diversi ospiti e vi racconteremo alcune storie interessanti, aspettando una serata molto molto ricca di eventi in città. Ricordiamo che parte oggi il Festival Sarruga nel quartiere di Stampace, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. C'è anche una cosa che ci riguarda molto da vicino, perché qui all'Exma inizia invece una stagione teatrale con lo spettacolo Matrici, e poi noi abbiamo qui l'appuntamento riservato ai cultori di vinile, ovvero The Original Groove, una serata con Foxy and Henry ai piatti, e insomma tanta musica, soprattutto funk, soul funk, jazz e via discorrendo. Quindi serata intensissima, però come ogni sera l'apriamo conversando in diretta nel nostro studio vetrata qui dell'Exma con degli ospiti. Oggi apriamo parlando di una storia che ha proprio a che vedere col vinile, perché 30 anni fa un gruppo di ragazzi di Lanusei, che avevano fondato una band che a quel tempo ebbe un grosso successo, un grosso riscontro di pubblico, riuscirono nel sogno incredibile di registrare il loro disco. Loro erano i Vapore 36, il disco si intitolava Foe, e loro sono qui con noi, almeno due componenti del gruppo sono qui con noi oggi per ricordare questa loro avventura di musicisti. Sono Franco Frau, che saluto, ciao Franco.
Ciao.
E con te c'è anche Francesco Manca, noto Vitello, mi dicono.
Sì. Io qua a Cagliari mi chiamano, si ricordano di me come Vitello.
Quindi. Allora, Vapore 36, tutto a inizio in Ogliastra, anche se poi voi per motivi di studio e di lavoro avete sempre di fatto lavorato e anche provato qui in città. Ma come nasceva questo progetto musicale all'inizio degli anni 80? Siamo in pieno periodo di New Wave Punk. Com'è che siete stati diciamo fulminati dalla musica e avete deciso di fare questo gruppo?
Ma diciamo che tutti quanti avevamo iniziato a suonare un po' per conto nostro. Io, appena arrivato a Cagliari per studiare, comprai una prima chitarra semiacustica, una Echo.
La Echo rossa.
Una semiacustica. Iniziai a suonare per conto mio, a registrare qualche cosa. Questi brani, che erano inizialmente tutti strumentali, poi li ascoltò l'altro componente, l'altro chitarrista del gruppo, Andrea Ruvio.
Che oggi non è qua e salutiamo, qua, come ricordiamo, salutiamo anche gli altri componenti. Quindi Andrea
Rubio, che era l'altro chitarrista, poi Stefano Aresu, sempre di Lanusei, batterista, e poi l'unico cagliaritano, Luca Sgualdini.
Acquisito, Luca Sgualdini.
Bassista.
Allora, vieni a Cagliari per studiare.
Vengo
fondamentalmente.
A Cagliari, sì, quindi facendo ascoltare queste prime mie composizioni ad Andrea, gli piacquero molto, allora decidiamo, ma perché non formiamo un gruppo? Lui mi fece ascoltare alcune registrazioni fatte da lui, dove c'era Francesco Vitello che cantava.
E a me Bella voce.
Mi impressionò molto la voce.
Bella voce questo Così Vitello.
Dico. Allora dice, ma perché non facciamo un gruppo? Allora, abbiamo trovato il batterista e poi tramite un'amica trovavamo anche Luca,
ecco,
il bassista.
Spiegatemi il Vapore, come ci siete arrivati al Vapore 36, chi me lo racconta?
Questo lo racconto io, perché ricordo perfettamente il giorno in cui, dopo una lunghissima ricerca del nome, un altro caro nostro amico, ex compagno di scuola, Marco, salutiamo, tiro fuori tre adesivi che aveva raccattato durante una visita a una, se non ricordo male, centrale chimica, petrolchimica o qualcosa del genere. Uno diceva gas inerte, era un po' troppo new wave anche per noi, diciamo. Poi c'era un altro che era acqua demineralizzata, e quello andava troppo sull'intellettuale. E il terzo invece diceva semplicemente vapore 36, che credo dovesse identificare
una valvola,
conduttura,
sì,
qualcosa del genere. Ecco, Vapore 36 ci colpì, era un po' anche il periodo in cui andavano di moda i nomi con i numeri, c'erano gli U2, c'erano i Level 42, Heaven 17,
vai per Vapore 36,
eccetera, eccetera. Ok, prendiamo questo adesivo, lo attacchiamo alla cassa della batteria e dal giorno siamo stati ufficialmente Vapore 36.
Allora, io voglio parlare con voi di che cosa significava a 20 anni, perché voi avevate 20 anni in quegli anni. Fare un gruppo, provare, avere una sala prove, iniziare a fare i primi concerti, andare nei piccoli locali e poi magari in locali sempre più grandi. A voi è capitata anche la fortuna, tra l'altro, di avere un exploit nazionale, perché siete finiti addirittura alla Rai con un live di 40 minuti, che poi mi avete detto è stato, diciamo, il sistema di sovvenzionamento del vostro disco, perché con i ricavi SIAE di quel concerto in Rai avete finanziato la registrazione del disco.
Esatto.
Però io direi di entrare subito nel mood dei Vapori 36. Ci ascoltiamo l'album che apriva il disco. Chi ce lo introduce?
Allora, il primo brano si intitola Darkest Before Dawn.
Il buio prima dell'alba, insomma.
Buio assoluto prima dell'alba. Però è un gioco di parole, perché l'ispirazione di questo testo l'ho preso da un'antologia scolastica d'inglese, dove si raccontava la storia di questa donna chiamata proprio Julie Dawn, che aveva avuto vari problemi, così, sia di droga, poi una ragazza madre, però si riscatta diventando proprio lavorando in una radio e facendo un programma per persone con problemi, cuori solitari o problemi. Quindi questo Darkest Before Dawn indice, vuol dire che prima di lei c'era il buio assoluto, poi tante persone grazie a lei
si sono un po' illuminate,
si sono illuminate ascoltandola alla radio.
Allora ascoltiamo Vapore 36. Darkest Before Dawn, questo è il brano di apertura dell'album dei Vapori 36, prodotto nel 1987. Siamo qua oggi appunto a festeggiare i 30 anni di questa produzione, molto sofferta, immagino, molto elaborata e laboriosa. Mi hai detto che siete arrivati alla Rai prima di fare questo disco, quindi avevate già avuto un buon successo prima di registrare l'album.
Sì, esattamente. C'era questa trasmissione condotta da Giancarlo Susanna su Radio 3 che si chiamava Un certo discorso, e ogni lunedì lui invitava un gruppo indipendente di musica rock indipendente italiano per suonare dal vivo. Andò prima di noi Gio Perrino e The Mellotons. Noi demmo proprio la nostra cassetta.
Demmo il demo.
a Nicola, per darlo direttamente nelle mani di Giancarlo Susanna. Lui lo ascoltò subito, gli piacque molto e ci invitò immediatamente. Quindi noi andammo esattamente il 28 aprile
dell'86.
Va detto che voi con Gio Perrino, quindi con Nicola Macciò e compagni, dividevate
la sala prove
a Santa Vendrace, la mitica sala prove. Dei Black Stones.
Mariolla
si chiamava.
Mariolla, tutto attaccato e anche citato nella copertina del disco.
Ecco, e quindi vedi da cosa nasce cosa. Loro hanno portato il vostro demo alla Rai e siete finiti anche voi in trasmissione. Con i proventi di quella trasmissione, di quel live molto lungo, avete poi iniziato le registrazioni che avete fatto, mi sembra di capire, invece a Genova.
A Genova, esatto.
Sì, a Genova, nel studio di un tecnico che si faceva chiamare Mark Houston, nome d'arte, si occupava soprattutto di musica dance. Tanto per raccontare un aneddoto, poco prima di Nova ha registrato da lui Sabrina Salerno, tanto per capirci.
Questo, roba diciamo, underground, insomma.
A proposito dell'intellettuale di cui dicevamo prima. Una curiosità, Dark Is My Fortune è stata l'ultima canzone che abbiamo registrato, la prima del disco è stata l'ultima che abbiamo registrato, pare in due giorni di registrazioni, questo consentivano le finanze, quindi è stato, diciamo, un tour de force, riuscire a fare quattro brani, tutte le tracce, le doppie voci e così via. Direi che a distanza di 30 anni ci dobbiamo fare i complimenti perché
funzionano bene ancora. Anche sì. In MP3 oggi non avevamo i piatti per farvelo ascoltare dal vinile qui in studio, però vi avevamo portato un MP3 e ve l'abbiamo fatto ascoltare su questo supporto digitale, però tiene botta. Le influenze sono chiare e il sound di quel momento, nel vostro caso lo trovo molto solare, almeno in questo brano qua c'è una solarità magari che in altre cose new wave di quel periodo non era così facile riscontrare. Sento molti tolkienezzi anche dentro questa, forse è proprio nella vocalità del nostro amico Vitello, che aveva questa voce. Oggi si è molto scurita la tua voce.
Mi si è abbassata un po', sì. All'epoca ce l'avevo un po' più, una tonalità un po' più alta, però ogni tanto mi albaneggio ancora.
Torniamo indietro, perché quest'album poi di fatto apre l'ultimo capitolo della vostra formazione, che si è sciolta poi nel 90 per impegni, insomma, personali dei vari componenti, come spesso succede. Questo disco è stato un po' l'apice, diciamo, il punto di arrivo massimo. Ecco, ma dietro immagino ci sia stato tantissima gavetta, tantissimo lavoro. Com'era la scena alla Nusei, ma anche a Cagliari in quegli anni? Parliamo delle sale prove, di questi posti dove si stava le ore, si facevano le notti a suonare, a provare i pezzi.
Ma per quanto riguarda la Nusei, in realtà
Dicevate che c'erano tre o quattro band che suonavano.
Sì, c'erano tre o quattro band che suonavano, e tra l'altro appunto anche il batterista Stefano Resu proveniva già da una band.
L'avete rubata a un'altra band, si dice così.
Però anche a Cagliari chiaramente in quel periodo c'era molto fervore musicale, c'erano molte possibilità di suonare in vari posti, quindi noi
erano gli anni del rock house,
lo Shack Attack, mi ricordo,
esatto.
Faceva suonare tantissimi gruppi indipendenti cosiddetti, che proponevano musica propria, non all'epoca
non facevano cover band, da stile karaoke, diciamo. Una scena molto vitale. Proprio in questi giorni io sto facendo un ripasso di quegli anni attraverso anche dei libri, e effettivamente c'era un pullulare castello che non era il castello di oggi, era un castello molto più dark e anche un po' per certi versi spaventoso, no? Non era un posto dove giravi tranquillissimo la notte,
no.
Però era pieno di sottani trasformati in sale prove, dove c'erano gruppi che suonavano. C'erano anche dei piccoli locali autogestiti o sotto forma di circolo dove si faceva musica dal vivo, sicuramente molto più di oggi, devo dire.
Moltissimo, sì, molto più. C'era veramente la possibilità di suonare spesso. C'era magari all'inizio soprattutto qualche difficoltà poi ad essere pagati, diciamo.
Sì, quella c'è sempre
però
stata.
C'è sempre stato soprattutto, però si paga, diciamo che
qualcuno
poi
pagava.
Però le opportunità c'erano
molte opportunità,
anche festival, io ricordo festival, il festival che si faceva.
Quello di Tonara, per
sarete
esempio.
Fatto in tempo voi a farlo, quello
sì,
di Tonara.
Sì, Tonara abbiamo fatto per 5 volte, abbiamo partecipato a 5 edizioni.
Organizzato anche da Radio Press, poi c'era il Flash Fest, no,
Radio Flash.
Cosa è successo secondo voi da reduci di un periodo assolutamente vivace e felice come è stato, diciamo, l'ultimo scorcio degli anni 70 e poi l'inizio degli anni 80? Cosa è successo? Cos'è che manca oggi per rendere la città così viva sotto il profilo della musica autoprodotta?
Ma io ho saltato gli anni 90 perché poi sono rientrato alla musica, quindi la scena cagliaritana dei 90 non l'ho vissuta, me la sono un po' persa, quindi quel passaggio mi manca. Però oggi mi sembra, anche quasi di dire una banalità, ma mi sembra fin troppo ovvio, che il fatto, un po' i talent show hanno cambiato proprio il modo di fare
il
musica.
Il pop che dilaga.
Il pop che dilaga, per esempio, mi è capitato anche di fare da
la
giurato.
La spritz culture, mi verrebbe da dire, no? La cultura dello spritz.
Ah, sì. In questi festival che si fanno, anche in Ogliastra se ne fanno diversi, i cantanti e le cantanti hanno tutte quell'estrazione là, cioè voci
magari bravissimi,
sì,
tecnicamente, basta vedere una puntata di X Factor per rendersi conto che ci sono ragazzi di 17 anni che cantano da Dio, però copiano di fatto qualcosa che c'è già nella scena pop, ed è raro vedere delle cose nuove, perché non c'è questa spinta a tentare, a osare. Ecco, cosa vi ha spinto
se posso aggiungere una cosa, secondo me la più importante, manca proprio la spinta a suonare assieme, perché ognuno suona con le basi e si basa soprattutto sulla parte tecnica, cioè cerca di tirare fuori una bella voce che poi si assomigliano un po' tutte, non c'è una personalità, ma soprattutto manca la spinta a suonare assieme, ed è quello che c'era invece negli anni 80.
Manca il condividere uno spazio, perché un tempo anche semplicemente fare colletta per pagarsi una sala prove e andare 3 volte alla settimana a farsi del male dentro una specie di tugurio ammuffito,
a litigare
certo.
No, ma la spinta ad osare di cui parlavi probabilmente è nata dal fatto che, appunto, come dicevo prima, io appena ho avuto una chitarra in mano mi sono messo subito a comporre, ho avuto una cosa proprio così,
a fare cose tue,
cose
non
mie,
a fare cover di altri,
subito a comporre, e quindi questo poi è stato trasmesso anche al gruppo, per cui nel gruppo già da subito abbiamo detto noi non facciamo cover. Poi qualcuna l'abbiamo fatta, ma non andavamo anche in piazza,
e sì, che non è che mancassero i modelli, se c'è stato un momento vivo di musica, anche di passaggio tra la musica appunto degli anni 70 e le cose nuove, l'elettronica che iniziava ad affiorare, era proprio quell'inizio degli anni 80, quindi cose da copiare ce n'erano tante, ma l'approccio era proprio diverso, era devi fare
diverso.
Le tue cose,
sì,
devi parlare con la tua voce,
certo. Per cui all'inizio il compositore principalmente ero io, poi man mano si sono aggiunti Francesco, anche Andrea, e quindi anche la musica dei Vapori 36 si è arricchita anche di diverse influenze, diverse...
Thanks. Il titolo della traccia numero 2, Francesco, raccontacela, dai.
Allora, questo è un pezzo molto caratteristico per i Vapori 36, perché assembla due influenze molto forti, la New Wave, l'hai detta già tu, e l'altra è il Progressive, che comunque ci ha accompagnato.
E non a caso l'EP si chiude con una reinterpretazione di un brano dei Genesis.
E quindi è un pezzo abbastanza melodico, se vogliamo anche un po' vagamente romantico, contrastato da un testo che è invece ironico, parla di un lupo mannaro praticamente, con un finale psichedelico che noi penso con un'improvvisazione, ci è piaciuto e quindi l'abbiamo lasciato anche sul disco.
Thanks, Vapore 36. We'll be right back. sonorità anni 80 oggi in trasmissione a Extra Live, perché stiamo ricordando insieme a due componenti dei Vapore 36 l'uscita del loro EP su vinile nel 1987 intitolato Foe. Allora, stiamo ascoltando il secondo brano, ne ascolteremo poi anche un altro che è il brano che dà il titolo a questa produzione. Toglietemi una curiosità: quanto vi era costato registrare e stampare questo disco? Ve lo ricordate ancora?
Sì, circa 8 milioni e mezzo di lire.
8 milioni e mezzo di lire, ne avevate prodotte quante copie, ti ricordi?
1000 copie.
1000 copie. Ecco, era ancora un mercato dove si poteva autoprodurre abbastanza facilmente, insomma, era alla portata di una formazione come la vostra prodursi il disco.
Beh, come hai detto tu, come hai ricordato tu, la grossa fortuna è stata poter partecipare a un certo discorso, perché quei 45 minuti di live in Rai ci avevano fruttato, me lo ricordo ancora, perché io firmavo i pezzi, anche se non sono l'unico autore, però ero il mandatario SIA e firmavo i pezzi, circa 6 milioni e 300 mila lire
per
di
40
diritti.
Minuti in radio,
esatto.
Alla Rai,
sì. Insomma, a cui avevamo aggiunto dei proventi ricavati dai concerti durante gli anni precedenti più o meno, e eravamo arrivati alla cifra totale che comprendeva anche la stampa della copertina, sia eccetera eccetera, 8 milioni e mezzo, diciamo, chiavi in mano.
Ecco, stiamo parlando di un altro mondo, perché oggi le produzioni indipendenti, è vero, costano relativamente poco, perché oggi allestirsi uno studio in casa con molta elettronica a basso costo è abbastanza facile, così come è facile entrare nelle piattaforme online di distribuzione. Diverso è se si inizia a pensare di stampare un certo numero di copie, i costi aumentano molto, e la cosa soprattutto che costa molto è farsi conoscere e rompere un po' il muro dell'indifferenza, uscire dal mucchio, perché c'è talmente tanta roba autoprodotta in giro oggi che è difficile passare in radio. Questi pezzi vostri sono passati nelle radio del tempo, anche alla Nusei c'erano delle radio molto battagliere, ricordo, in quegli anni, no?
Questo non me lo ricordo di preciso, sinceramente, perché sì, qualche cosa è passata sicuramente, però diciamo che il disco ci ha favorito fino a un certo punto, perché paradossalmente noi siamo diventati per alcuni non più un gruppo indipendente avendo pubblicato un disco, ma un gruppo tra virgolette affermato, per cui in certe situazioni
avete alzato il cachet, non venivano più chiamate,
sì, diciamo così, non ci chiamano proprio, neanche ci chiedevano il cachet.
Ricordiamo un po' di aneddoti legati alla situazione live, perché c'erano, abbiamo detto, i concerti alla radio, alle radio importanti come Radio 1, però c'erano poi anche i concerti di routine nei piccoli locali, nei piccoli festival. Immagino che ne avrete vissuto un po' di tutti i colori in quel periodo. Chi ci racconta un piccolo aneddoto della vita di musicisti on the road dei Vapore 36 sul finire degli anni 80 o a metà degli anni 80?
Beh, io ricordo che abbiamo viaggiato per tutta la Sardegna con l'unica macchina, perché in quel momento soltanto Andrea aveva la patente, aveva la macchina, quindi...
Che macchina era, diciamo?
Che macchina
una
era?
125 Fiat.
Vabbè, abbastanza spaziosa, dai,
spaziosa.
Bene.
A gas.
Vapore 36, non possono, esatto, viaggiare a gas.
Si,
ragazzi,
viaggiava tutti assieme in questa macchina, percorrendo chilometri, chilometri.
E gli strumenti erano ingombranti, perché c'avevate un po' di elettronica, però insomma avevate strumenti veri.
Sì, sì, sì. La batteria non si portava mai. Si trovava sul posto. Però appunto ricordo questi viaggi molto lunghi, in cui così anche per passare il tempo ci inventavamo anche alcuni giochi un po' strampalati. E poi anche il rientro, perché poi quasi mai stavamo là a dormire, quindi si rientrava in orari impossibili.
Si rientrava la mattina dopo,
sì, con sorgere del
before down.
E poi appunto anche i concerti, a volte capitavano delle piazze, proprio vere e proprie piazze, dove il pubblico voleva ascoltare.
Magari mi avevano scritturato per sbaglio, pensavano fosse un gruppo di musica leggera, sì. Arrivate voi con la New Wave.
Sì, magari il pubblico ci richiedeva Vasco Rossi,
esatto,
o altre cose,
no,
così.
Il mercato della musica in quegli anni era fatto soprattutto dalle Proloco e dalle feste, diciamo, di paese nelle piazze, dove giravano un po' di soldi, perché c'erano un po' di soldi, certo. Ma i gruppi erano tutti gruppi più o meno, certo, che facevano cover o che facevano... Sì. Un repertorio molto commerciale. Per un gruppo come il vostro magari era più, sì, difficile trovare delle opportunità, si lavorava anche molto nei club.
Sì, molto nel club. Poi per noi era anche un po' più difficile, perché come ricorderai sicuramente, in quel periodo andavano molto i gruppi rock indipendenti che cantavano in italiano,
sì,
mentre noi cantando in inglese spesso siamo stati osteggiati per questa nostra scelta, e quindi avevamo anche questa difficoltà in più. però sì, poi alla fine, ripeto, abbiamo suonato un po' dappertutto, in tutta la Sardegna, tantissimi concerti.
Io ho solo due. Il peggior concerto che ricordo è il migliore. Il peggiore che ricordo è stato a Villa Cidro, ma non per colpa di Villa Cidresi, che ci mancherebbe altro, anzi.
Bravissima persona.
Assolutamente, persone magnifiche, ma perché eravamo stati particolarmente sfortunati, perché era il 30 agosto, si era partiti da Cagliari, che c'erano 35 gradi, siamo arrivati a Villa Cidro, si è alzato un maestrale gelido, ma non gelido per l'estate, gelido anche per l'inverno. C'era la gente con i piumini, tutti imbacuccati, ed era all'aperto ovviamente il concerto. Noi eravamo in maniche di camicia, quindi mi si abbassa la voce all'improvviso e canto malissimo. E ci avevano tirato le monetine, ricordo, per farci smettere.
Bellissimo.
Quello è stato il più brutto,
bellissimo,
in assoluto.
Momento vero proprio.
Il più bello in assoluto, credo che Franco sarà d'accordo, è stata la passeggiata coperta con un'acustica improponibile.
Sì, il Bastione.
Però
sì,
al Bastione, con un pubblico fantastico, ne avevamo suonato molto bene, e non ci volevano far andare via, ci avevano proprio dovuto buttare fuori dal palco perché dopo c'era un altro artista, un cabarettista. E quello è stato un momento davvero, forse il più bel concerto, uno dei più belli comunque in assoluto, per il coinvolgimento.
Ascoltiamo il brano che dà il titolo all'EP e poi torniamo in studio con Franco e con Francesco a ricordare un po' l'epopea dei Vapore 36. Brano che dà il titolo all'EP. Oggi lo stiamo ascoltando insieme a due dei componenti dei Vapore 36 che sono qui con noi in studio, Franco Frau e Francesco Manca. L'album, il disco, diciamo che sono quattro tracce, un EP, usciva esattamente 30 anni fa. Il gruppo si era formato qualche anno prima. Poi abbiamo ricordato che nel 90 più o meno avete smesso di fare attività, ma immagino che la musica sia rimasta una vostra passione più o meno attiva.
Ma io ho continuato a suonare ancora per qualche anno e sono riuscito anche poi a produrre un'opera radiofonica musicale chiamata Ossidiana, che poi ho proprio venduto alla radio, alla RAI, che venne anche trasmessa a Radio 3, poi ho continuato a suonare per qualche anno, però io forse tra i componenti del gruppo sono quello che ha smesso prima di suonare, perché invece Francesco e Andrea soprattutto
hanno continuato
per conto loro a suonare.
Francesco, raccontaci le tue imprese musicali post Vapore.
Beh, già durante il Vapore 36 con Franco avevamo un progetto parallelo, con Franco e un altro Franco, con cui abbiamo fatto delle cose abbastanza, anzi molto interessanti. Poi quando sono sciolto il Vapore 36, io stavo alla Nusei con Andrea Rubio, abbiamo continuato anche lì un altro progetto con cui abbiamo fatto delle diverse cose, anche concerti, abbiamo fatto diverse cose dal vivo. E poi Andrea adesso suona, produce a casa dei brani. Io ho smesso per un bel po', adesso ho ripreso da un annetto con un altro gruppo, giusto per non perdere l'abitudine.
L'abitudine a tenere la voce, diciamo, allenata.
Sì, sì. E Luca credo anche comunque abbia continuato a suonare per un po', adesso non so se stia suonando con qualche gruppo, però so che si è tenuto in esercizio, diciamo.
Ecco, la musica, la scena musicale attuale, immagino che comunque continuate a seguire un po' la scena anche dei nuovi musicisti che si affacciano un po' alla ribalta nella nostra scena della Sardegna. C'è qualche cosa in particolare che state tenendo sotto controllo, che vi piace, che guardate con interesse?
Se devo essere sincero, della Sardegna non conosco molto.
Non ti stai aggiornando,
no, non mi
diciamo.
Sto aggiornando.
Non stai studiando.
Non sto studiando.
Ai concerti ci stai andando?
No, poco.
Ecco, allora poco. Ti inviterò alla prossima edizione di Waves, che è un festival che abbiamo tenuto a battesimo l'anno scorso, proprio qui all'Exma, con Fabio Carta e Bobo Murru, dove abbiamo portato in vetrina tantissimi artisti giovani che si stanno facendo strada sulla scena locale. Secondo me c'è una scena che si sta iniziando nuovamente a rianimare ed è abbastanza interessante. Mancano quelle cose che forse c'erano di più negli anni 70, le sale prove, i tanti locali dove suonare, perché la musica poi alla fine è un prodotto di un sistema, di un ecosistema virtuoso. Ci devono essere tutti i passaggi, non basta avere gli strumenti miracolosi che oggi ci offre la tecnologia per produrre delle tracce magari in camera da letto o in una saletta con gli amici. Bisogna poi avere la possibilità di incontrare un pubblico vero, di suonare, di andare in radio, di avere delle opportunità e magari appunto anche di fare uscire i dischi, come voi fortunatamente siete riusciti a fare. È una scena che cambia. Tu, Francesco, segui?
Qualcosina sì, adesso posso fare un nome su tutti che mi piacciono molto, sono il Naso Doble.
Sassaresi.
Sì, li ho visti dal vivo 3 anni fa per caso in una manifestazione a Monte Minerva, vicino Alghero. Sono andato lì per altri motivi, c'era il loro concerto, ne avevo sentito parlare, ovviamente era l'anno in cui era nata, come si chiama la canzone, Cazzbow, ed erano molto conosciuti per quello, però oltre a quella canzone che era molto pop, diciamo così, sono delle altre cose che già conoscevo e dal vivo sono bravissimi.
Sì, sono dei grandi performer, bravi. Molto teatrali anche. Io suggerisco a tutti quelli che ci stanno ascoltando che non conoscessero il Naso Doble di andarsi a cercare sul sito di Radio X il live che abbiamo fatto in radio un paio di anni fa in occasione di un loro concerto cagliaritano. È davvero grande qualità, complimentoni. Va bene, io saluto Francesco Manca e Franco Frau e tutti gli altri componenti idealmente del gruppo dei Vapore 36. Abbiamo dedicato a loro la nostra storia del venerdì oggi, perché ci sembrava giusto raccontare un po' questa vostra avventura di ragazzi innamorati della musica che poi sono riusciti a in qualche modo a realizzare il loro sogno. In bocca al lupo, se mai doveste riprendere a suonare come Vapore 36 ce lo fate sapere, magari venite qua a farci un piccolo live a Radio X.
Promesso.
Grazie a te. Bene. E saluti a tutti.
Grazie mille, ciao.
Grazie.
Musica degli Human League per una scaletta decisamente anni 80. Oggi abbiamo dedicato tutta la puntata praticamente a ricordare una bella storia di cinque ragazzi venuti dall'Ogliastra, per la verità uno era cagliaritano, che negli anni 80 appunto hanno dato vita a una formazione e ci hanno raccontato la loro storia, le prove, i concerti, la fatica per realizzare il loro primo disco. Siamo arrivati praticamente in fondo alla puntata di quest'oggi. Io vi volevo ancora segnalare qualche appuntamento. Oggi è stata presentata la stagione del Cadadie al Teatro La Vetreria, c'è già un appuntamento in programma per domani, sabato 21 ottobre ore 21, Benvenuto in, produzione proprio del Cadadie Teatro con Alessandro Mascia e Giorgio Del Rio. Poi si prosegue con cadenza settimanale. La prossima settimana ci sarà Da dove guardi il mondo di Valentina Del Mas, in programmazione domenica appunto 29 ottobre. Ma su tutti gli altri appuntamenti e sul progetto che c'è dietro questa rassegna del Cadadie 2017-2018, questo cartellone diciamo invernale del Cadadie, magari nei prossimi giorni verranno gli amici che gestiscono appunto il Teatro della Vetreria a raccontarci qualcosa in più. Io vi ricordo ancora l'appuntamento di questa sera qui al Radio X Social Club con The Original Groove, la nostra serata dedicata ai cultori del vinile, con Foxy and Henry alla console. In contemporanea nel teatro qui dell'Exma c'è il debutto di una stagione organizzata dal Teatro dell'Armadio con una performance, un happening teatrale molto interessante che inizia alle 21 e verrà replicato per tutto questo fine settimana. Si chiama Matrici, l'attrice regista è Alessandra Asuni. Vi ricordo ancora il Festival di Arti di Strada in corso da stasera nel quartiere di Stampace, stiamo parlando di Sarruga. E per oggi devo dire è veramente tutto. Io vi saluto, vi lascio in compagnia della sigla e poi della musica di Radio X.
Extra.